Salutiamo tutti gli amici di Radio Missione Francescana Medicina. Come prima cosa devo ringraziare sicuramente Vladimir che ci ha permesso di fare questa bellissima intervista al dottor Roscio attraverso Zoom, cose nuove che io non conoscevo, ma vedo che vanno bene. La seconda persona è Dini. Io Dini devo sempre ringraziarlo perché ha fatto delle notti intere a studiare sulla chirurgia laparoscopica, quindi dottor Roscio. Lo accetti, se dirà qualcosa che magari è pesante, ci pensi.
Grazie,
Abbiamo con noi chi
Rusconi.
oggi? Abbiamo con noi il dottor Francesco Roscio, dirigente medico di primo livello presso la divisione di chirurgia dell'ospedale di Busto Arsizio, ASST Valleolona. C'è da dire tante cose, il suo curriculum è enorme, però una cosa la devo dire, perché mi è piaciuta moltissimo questa. Ha insegnato chirurgia d'urgenza per 6 anni presso il corso di laurea in scienze infermieristiche all'Università di Milano. Abbiamo davanti un bel personaggio. Devo salutare però, mi deve scusare dottor Roscio, ma devo salutare mio amico Ildo Scaldroglio, che è il suo direttore, giusto?
Giusto.
Prima di parlare con lei, dottore della chirurgia laparoscopica, che è il tema della nostra intervista, vorrei leggerle il titolo di un articolo apparso sul Corriere della Sera di qualche giorno fa e dice questo: 28 milioni di interventi chirurgici annullati in tutto il mondo per colpa del coronavirus o Covid-19. In Italia si stima siano stati cancellati il 74% degli interventi e serviranno 46 settimane per recuperare l'arretrato. Troppi rinvii e ritardi a causa del Covid-19, ma il cancro non aspetta. Caro dottor Roche,
Grazie,
qual è
grazie
stato
Luigi,
l'impatto
grazie.
allora del Covid-19 sulla chirurgia?
L'impatto del innanzitutto grazie per l'invito, graditissimo. L'impatto della Covid sulla chirurgia è stato un impatto deflagrante, se mi consentite il termine, come lo è stato su tutto il sistema sanitario. Quando si parla di Covid, di esperienza Covid, assimilandola alla medicina delle catastrofi, non è uno slogan. La medicina delle catastrofi è una disciplina vera e propria con tutta una serie di caratteristiche. La principale è quella di cercare di individuare delle priorità e allocare le risorse finalizzate a queste priorità. Sul Covid le risorse sono state allocate, posso dire, lontano dalla chirurgia e giustamente. Quindi c'è stato un periodo anche abbastanza lungo in cui abbiamo avuto poco a disposizione le nostre sale operatorie e i nostri anestesisti perché le UNE sono state utilizzate come letti supplementari di rianimazione. E gli altri sono stati gli eroi di questa fase che si sono effettivamente prodigati in maniera veramente meritoria per la cura intensivistica del coronavirus.
Dottor Roscio, le volevo dire,
Dica.
questo comportamento, questo cambiamento, diciamo, di lavoro, cosa ha
Sì.
comportato? E al tempo stesso l'attività chirurgica non è completamente scomparsa.
Esatto, grazie per la domanda perché è importante specificare. Noi abbiamo continuato a lavorare anche dal punto di vista chirurgico in maniera comunque sempre costante. Abbiamo coperto due grossi ambiti, l'emergenza-urgenza, quelle prestazioni non differibili, e la chirurgia oncologica. Allora, voi dovete pensare che la gran parte dei grossi ospedali lombardi erano degli hub, erano dei centri di riferimento per il Covid, ma si sono individuati delle altre strutture sanitarie, ognuna all'interno delle proprie aziende, per dire per la nostra azienda Valleolona è stato l'ospedale di Gallarate, con dei percorsi più, chiamiamoli, puliti e meno rischiosi in termini di coronavirus, dove siamo riusciti ad andare a operare. Sia le urgenze che i tumori. E allora a questo punto mi leggo direttamente a quello che Rusconi citava prima. Li ho letti anch'io, sia sui giornali che su internet, che in televisione, li ho sentiti quelle quei titoli. E in realtà sono dei titoli veri, le spiego, tra l'altro sono tutti attinti da una ricerca di un grosso network internazionale che si chiama Covid Search e di cui anch'io faccio parte, che raccoglie 5.000 chirurghi in tutto il mondo e che attraverso il capofila dell'Università di Birmingham in Gran Bretagna ha cercato di fotografare un po' quella che era la situazione della chirurgia sotto Covid. Tenete conto che quei 28 milioni, che sono un numero eclatante, prendono in considerazione sia gli interventi per patologia benigna che per patologia maligna, di chirurgia, ortopedia e ginecologia. Però questo non vuole essere una scusante. Si stima che in tutto il mondo siano almeno 2 milioni i casi di tumore non operati o comunque rinviati, e anche la nostra società scientifica nazionale, la Società dei Chirurghi Italiani, la COI, stima intorno al 60-65% il ritardo nella cura, nella terapia chirurgica dei tumori in questo periodo. Però vorrei dirvi solo una cosa, vorrei dirvi solo una cosa. A COI dà un'interpretazione interessante di questo, perché in realtà, come vi dicevo, le risorse per operare i tumori ci sono state e ci sono chiaramente tuttora. Per molta parte sono stati anche i pazienti che, poverini, intimoriti da quello che sentivano sulla situazione negli ospedali, hanno in parte rinviato il loro percorso di cura. Questo è un altro dato interessante da considerare.
Comunque è un numero, dico solamente questo, scusami. Tu hai parlato, dottore, lei ha parlato di 2 milioni di interventi oncologici non eseguiti? È un numero iperbolico, è enorme, troppi.
Assolutamente, assolutamente. Tieni conto che sono in tutto il mondo, però costituiscono veramente un 70% di perdita di chirurgia addominale oncologica a livello globale. E d'altro canto questi sono i danni collaterali ulteriormente peggiorativi di questa pandemia. Io devo dire, lo dico con un briciolo di orgoglio, che la nostra divisione è andata molto in controtendenza da questo punto di vista. E grazie appunto a tutto quello che vi ho raccontato prima e alla possibilità organizzativa di operare, non ne abbiamo lasciato indietro pressoché nessuno. E credo che sia veramente una nota di merito, non per noi, ma in generale, perché pensare comunque a un paziente oncologico che ha già, come dire, dei pensieri e un fardello di pensieri legati alla sua patologia di base, viverla in un periodo di pandemia è veramente un peso forse insostenibile. Quindi cercare di venirgli incontro è stato veramente una bella cosa, e di cui andiamo abbastanza orgogliosi. Ecco.
Sì, sì, dottor Roscio, siamo d'accordo. E d'altronde lei... Gli interventi nella patologia neoplastica non sono stati sospesi, però per i motivi che diceva prima, pazienti che avevano paura di venire in ospedale, pazienti che non hanno potuto essere visitati perché l'appuntamento veniva rinviato, tanti di questi pazienti sono morti, purtroppo. Certo, voi non potevate fare di più, però tanti pazienti ci hanno perso la vita per un problema, diciamo, neoplastico.
Ne siamo consapevoli. D'altro canto, dovete pensare che tutta la filiera diagnostico-terapeutica è stata messa a dura prova. Il discorso legato a una cura oncologica oggigiorno non è un discorso che inizia e termina con la chirurgia. Anzi, il trattamento è spesso volentieri multimodale, prevede delle cure prima dell'intervento per taluni tipi e per taluni stadi di neoplasia e sicuramente delle cure dopo l'intervento. Quindi cercare di coordinare tutto questo è oltremodo faticoso. Il grosso tema, perché purtroppo sul Sul passato ci si può molto dispiacere, ma vi posso garantire che è stato uno stress test pazzesco per il sistema salute e siamo tutti esausti. E un po' il paradosso è che adesso dobbiamo ripartire subito con, come dicevate voi prima, delle liste importanti che sì, si stima potranno essere riassorbite entro un anno più o meno, ma al prezzo di dover incrementare quella che può essere considerata la produttività chirurgica almeno del 20-30%, e quindi vuol dire avere un investimento in risorse umane, fisiche, materiali, economiche, non di poco conto.
Dottor Roscio, scusi un attimo, lei ok, parla di questo, però, ma dal punto di vista tecnico, avete lavorato come prima, penso, no? Avete trovato la sala operatoria, avete trovato, penso che non ci siano stati dei grossi cambiamenti, credo almeno. Che dice?
Guarda, grazie anche per questa domanda. In realtà i cambiamenti sono stati abbastanza significativi. Allora, diciamo che la chirurgia in Covid è una chirurgia che è finalizzata a preservare lo stato di salute del paziente, chiaramente, come tutti gli interventi chirurgici, ma anche e soprattutto degli operatori. Ogni ospedale ha due percorsi differenti, uno per chirurgia Covid e uno per chirurgia non Covid. Questo è un tema soprattutto sull'urgenza, dove tu non hai la possibilità di tamponare o di fare il sierologico al paziente prima dell'intervento e quindi lo devi portare in sala operatoria velocemente. E quindi sono dei percorsi molto ben definiti, veloci, senza nessun tipo di interruzione. Non ci si ferma, non c'è la recovery room, non c'è la sala risveglio dopo l'intervento. Si opera con degli adeguati dispositivi di protezione individuale e, altra cosa molto pesante, il personale di sala operatoria dal punto di vista quantitativo è raddoppiato, perché voi dovete pensare chi sta dentro e non può uscire, chi sta fuori e non può entrare. Tutte le cose di cui si ha bisogno in più per un intervento vengono passate attraverso carrelli o altri sistemi, ma il personale deve essere raddoppiato. Quindi una bella rivoluzione.
Quindi,
Dimmi, hai
dottore,
pochissimo tempo,
in
eh?
quel periodo avete sempre lavorato con l'approccio laparoscopico?
C'è stato un mese in cui non l'abbiamo fatto, perché all'inizio del Covid, all'inizio della pandemia, c'è stato questo allarme legato ai fumi, all'evacuazione dei fumi legati alla laparoscopia, per cui le particelle di virione potevano essere disperse nella sala operatoria. Poi adesso ci siamo dotati di questi grossi filtri che ci consentono di lavorare in tutta sicurezza e la chirurgia laparoscopica è ripartita come prima.
Ci fermiamo un attimo, dottor
Perfetto.
Roscio, sentiamo la canzone e riprendiamo.
Dalle paure delle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via, dalle ingiustizie, dagli inganni del tuo tempo, dai fallimenti che per tua natura normalmente attirerai. Ti solleverò dai dolori, dai tuoi sbalzi d'umore, dalle ossessioni delle tue manie. Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. E guarirai da tutte le malattie, perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te. vagavo per i campi del Tennessee, come vi ero arrivato chissà, non hai fiori bianchi per me, più veloci di aquile i miei sogni attraversano il mare. Ti porterò soprattutto il silenzio e la pazienza, percorreremo assieme le vie che portano all'essenza, i profumi d'amore inebrieranno i nostri corpi, la bonaccia d'agosto non calmerà i nostri sensi, tesserò i tuoi capelli come trame di un canto, conosco le leggi del mondo e te ne farò dono, supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare, ti salverò da ogni malinconia, perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te, io sì che avrò cura di te.
Dottor Francesco Roscio, vi ricordo, lavora nella chirurgia dell'ospedale di Busto Arsizio a SST Valle Olona e stiamo parlando della chirurgia laparoscopica. Una cosa, vi posso chiedere cos'è questa laparoscopia? Questa chirurgia laparoscopica? A me l'hanno fatta il suo grande primario, chiamiamolo direttore, Ildo Scandroglio, e c'era anche lei, caro dottor Roscio, mi avete messo dentro tre cose della pancia. Mi spieghi bene cos'è sta laparoscopia?
Allora, la chirurgia laparoscopica, che poi ormai non è sicuramente più una novità, è un qualcosa che nasce più di 30 anni fa, però per vari motivi, che poi se volete magari ne parliamo un attimino, può essere ancora considerato un qualcosa di non così comune. Si tratta di una tecnica chirurgica che coniuga delle tecnologie tali per cui l'intervento chirurgico viene svolto attraverso una metodica che prevede delle piccole incisioni sull'addome, la creazione attraverso l'insufflazione di gas, di anidride carbonica, di una camera di lavoro che dilata l'addome del paziente e attraverso degli introduttori l'intervento chirurgico viene svolto né più né meno con tutti quelli che sono i giusti passaggi tecnici della normale chirurgia, senza, evitando quella che è invece la laparotomia, ovvero sia l'apertura dell'addome attraverso un vero e proprio taglio, quello che il paziente dice, il taglio mediano o paramediano che sia.
Quindi, tre buchini, cosa sono i tre buchini? Perché tre buchini?
Tre buchini è il minimo sindacale, nel senso che in un buchino ci va l'ottica, ovvero sia il sistema di ottica e telecamera che consente di riprodurre la visione del suo addome in uno o più grossi monitor che ci consentono di operare. E gli altri due buchini per inserire gli strumenti chirurgici. A seconda dell'intervento, i buchini possono essere 3, possono essere 4, alcune scuole chirurgiche anche 5, noi più di 4 in genere non ne mettiamo mai, E quindi è un intervento che viene, io posso eseguire guardando la televisione, guardando un monitor, invece che guardando direttamente il suo addome.
Io volevo chiederle i vantaggi che ci sono, però anche i rischi. E poi, altra domanda, che tipo di anestesia usate? La totale o la parziale, diciamo?
Perfetto, grazie per la domanda. Allora, parto dall'ultima che è velocissima, l'anestesia è generale. L'anestesia generale, salve qualche rarissimo caso in cui si è provato a farlo con un'anestesia locoregionale spinale molto alta, ma l'anestesia deve essere generale per ovvi motivi tecnici di rilasciamento del paziente. Per quanto riguarda i vantaggi, allora, la chirurgia laparoscopica è la chirurgia che precorre, poi dopo seguita dalla robotica e le altre tecnologie, il grosso filone della chirurgia mini-invasiva, quindi minimamente invasiva, e già questo termine spiega quelli che sono i vantaggi. Allora, io credo si possa spiegare in questo modo. Voi dovete pensare che quando l'organismo, il corpo di una persona va sotto i ferri, subisce un trauma, subisce uno stress chirurgico e mette in atto tutta una serie di risposte che sono le risposte allo stress chirurgico, che sono né più né meno delle risposte proinfiammatorie. La chirurgia laparoscopica, la chirurgia mini-invasiva in generale, si è visto, non solo dal punto di vista dell'osservazione dei malati che vediamo poi il pomeriggio dopo averli operati o la mattina dopo, ma anche dal punto di vista sperimentale, che con le sue caratteristiche di non esposizione atmosferica dei visceri, di minor manipolazione dei visceri, di minor perdita di sangue, riduce e minimizza lo stress chirurgico. Quindi il grosso vantaggio è quello, che poi si traduce in fatti più concreti. I pazienti si alzano prima dal letto, hanno minore dolore, se vogliono mangiano prima, generalmente si canalizzano anche più precocemente e potenzialmente possono andare a casa più velocemente. Poi mi ha chiesto quelle che sono le controindicazioni e i rischi, ma allora rischi specifici, allora, tutta la chirurgia, tutte le procedure chirurgiche evidentemente hanno dei rischi, saremmo degli stupidi a negarli. I rischi vengono ridotti al minimo con una serie di requisiti, che sono la buona formazione di chi opera e la buona formazione di tutto il team operatorio. Effettivamente, le controindicazioni invece vere e proprie sono solamente due, e una è proprio quella che vi ho detto prima, cioè la mancanza di esperienza da parte del team chirurgico. Sembra ridondante dire questo, ma è vero. La seconda è una cattiva risposta del paziente dal punto di vista anestesiologico a quella che noi chiamiamo l'induzione dello pneumoperitoneo, ovvero sia quando vado a gonfiare la pancia del paziente. Lì possono esserci delle reazioni avverse che controindicano l'intervento. Tutte le altre non sono delle controindicazioni assolute.
Dottore, quali sono gli interventi dove più usate la laparoscopia? Anche interventi, diciamo, neoplastici di grossa entità?
Certo. Allora, la chirurgia laparoscopica ha, come dire, raggiunto quello che noi chiamiamo il gold standard, ovvero sia è la scelta più idonea e riflette in questo senso anche la diffusione nel mondo. Cioè nel mondo si fanno una percentuale molto alta di interventi per laparoscopia per determinate patologie. La colecistectomia, evidentemente, la riparazione delle ernie iatali della malattia da reflusso, la surrenalectomia, cioè l'asportazione del surrene laparoscopico, le splenectomie non traumatiche, e questi sono effettivamente interventi che raggiungono delle percentuali molto alte. Tenete conto che oltre il 90%, anche 95% nei paesi occidentali, per cento delle colecistectomie viene eseguita per via ormai laparoscopica. Poi ci sono molti altri interventi, anche di chirurgia maggiore, che in questo senso vengono eseguiti. La chirurgia colorettale tutta, la chirurgia gastrica, prevalentemente oncologica, però con una diversificazione in termini di diffusione. Pensate che anche qui sembra paradossale, perché sono quasi, l'anno prossimo saranno 30 anni che, infatti nel 1991, un gruppo di chirurghi e ricercatori dell'Università di Miami pubblicò per la prima volta una serie di interventi al colon laparoscopico. E convenzionalmente, quindi, questo tipo di chirurgia viene fatta nascere nel 1991. E dopo 30 anni i dati di AGENAS, che è l'Agenzia Nazionale per la Valutazione delle Procedure delle Prestazioni Sanitarie, ci parla di una diffusione in Italia delle colectomie laparoscopiche del 30% e degli interventi a retto del 40%. Quindi non raggiungiamo ancora neanche la metà degli interventi.
Ecco, una cosa posso chiederle velocemente perché mancano 2 minuti, ed è questa. Io sono stato operato con questa tecnica e sono stato dimesso prima di un'operazione normale. Che percentuale c'è di tempo rispetto a una procedura normale, a una operazione normale? Poi ne faccio la seconda domanda velocemente con questa: ma anche i grossi interventi a livello della pelvi, facciamo un esempio, un tumore a livello del colon, può essere operato con la laparoscopia? Grosso, io dico ad esempio magari con più tumore, eccetera, eccetera.
Sì, 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 certo, certo. Allora, beh, lei è andato a casa prima del suo vicino di letto perché probabilmente con una ragionevole certezza è stato operato in chirurgia mininvasiva. E vi ripeto un po' quello che vi ho detto prima, sicuramente avrà avuto meno bisogno di analgesici, sicuramente avrà ricominciato a mangiare prima, sarà andato in bagno prima e quindi avrà soddisfatto tutti i criteri di dimissibilità per cui l'abbiamo mandata a casa prima. Questo è, direi, un'osservazione abbastanza comune. Certo, poi bisogna vedere caso per caso, però se volessimo dare una percentuale c'è sicuramente un risparmio intorno al 25-30% in termini di giornate di degenza, minimo, minimo. E questo è interessante perché poi in realtà questo è un risparmio anche di risorse, e che giustifica il fatto che magari si può anche spendere un pochino di più con la tecnologia in sala operatoria per poi avere un risparmio sulle degenze post-operatorie.
Allora, ci sentiamo dopo la canzone.
Un'altra occasione buona stasera, è andata a casa con il negro la troia, mi son distratto un attimo, colpa di Alfredo che con i suoi discorsi seri e inopportuni mi fa sciupare tutte le occasioni e prima o poi lo uccido. Subito la palla al balzo, l'ho vista uscire mano nella mano con quell'africano che non parla neanche bene l'italiano, ma si vede che si fa capire bene quando vuole. Tutte le sere ne accompagna a casa una diversa, chissà che cosa gli racconta, per me è la macchina che c'ha che conta. Quello che mi aveva detto prima. Mi puoi portare a casa questa?
stiamo intervistando il dottor Francesco Roscio. Vi ricordo, lavora presso la divisione di chirurgia dell'ospedale di Busto Arsizio, ASST Valle Olona. Dini, vai, hai tutto 10 minuti per poter parlare. So che tu vuoi sapere tutto.
No, dottor Roscio, io volevo dire che è un tipo di chirurgia a cui lei è molto legato, lo si sente. E ha detto anche però che è una chirurgia ancora che viene poco applicata. Io non voglio sapere il perché, perché l'abbiamo già detto, ma io voglio sapere le applicazioni nuove che verranno. Perché lei parla, ha parlato, so che è interessato anche a una chirurgia robotica. Cioè è una cosa estremamente importante e molto innovativa da un punto di vista di mini invasività.
Sì, perfetto. Ma allora sì, che io sia legato, sì, ma più che legato io ci credo, il nostro gruppo di lavoro ci crede da tanti anni, i risultati sono dalla nostra parte e anche le evidenze scientifiche lo sono. Il problema della diffusione non ha una spiegazione vera e propria, probabilmente sono tante concause. È sicuramente una chirurgia che necessita di una lunga curva di apprendimento che coniuga più competenze, perché per eseguire un intervento laparoscopico al colon sostanzialmente devi essere un discreto chirurgo colorettale e un discreto chirurgo laparoscopista, non puoi essere o uno o l'altro. Probabilmente in Italia mancano ancora un buon numero di scuole dedicate, anche se ve ne sono di ottime e siamo, se a mio modesto parere, ci sono dei grandi attori di questo tipo di chirurgia nel nostro paese. Però per avere una diffusione un pochino più capillare probabilmente bisognerebbe appunto fare una scuola un pochino più diffusa, ecco. E poi il discorso che facevamo prima sui costi, ci sono dei detrattori che dicono che è una chirurgia che costa molto. Sì, certo, la tecnologia costa, ma la tecnologia dà anche dei risultati. Il risultato forse più bello in realtà è quello della soddisfazione del paziente, poi al di là dei conti della serva che bisogna purtroppo fare negli ospedali di questo periodo. Adesso ci sono, dicevamo, delle belle applicazioni, sia dal punto di vista della patologia, cioè altri organi. Adesso, per l'amor del cielo, la chirurgia laparoscopica dello stomaco la facciamo ormai da tanti anni, però esalta, in questo caso la mini-invasività esalta molto il gesto chirurgico della chirurgia gastrica, che deve essere un gesto molto raffinato. Nuove frontiere a cui anche noi piano piano cercheremo di avvicinarci è anche l'approccio al fegato mini-invasivo. Qui è proprio ancora una nicchia, però ci sono dei chirurghi italiani molto famosi che stanno avendo degli ottimi risultati. E anche dal punto di vista tecnologico, ecco, è già da un po', per esempio, che ci cimentiamo con una chirurgia guidata dalla fluorescenza. Che cosa vuol dire? Vuol dire interagire con un sistema ottico e con un radiofarmaco che ci consente di valutare i drenaggi linfatici, la perfusione vascolare, tutta una serie di cose che a occhio nudo non potremmo fare, che la tecnologia ci consente di fare. Questo migliora sicuramente il gesto chirurgico.
Ci vorrà qualche anno, penso, sia per la fluorescenza o per la chirurgia robotica.
Ma allora, la fluorescenza è già una realtà. Noi ormai sulla colorettale la usiamo in tutti gli interventi, assolutamente. Sicuramente si potrà sempre migliorare. Io ho visto già negli ultimi 2 o 3 anni che la tecnologia ha fatto passi da gigante. In futuro ci sarà una vera e propria interazione delle immagini. Il robot è anche qui è ormai una realtà, è una certezza. La cosa importante è andare a definire bene quali sono le indicazioni della chirurgia robotica, nel senso che col robot si può fare tutto, è bellissimo, però effettivamente il robot ha un costo e ha una sostenibilità che deve essere tenuta in considerazione. Quindi il discorso è proprio legato a quello.
Prima si parlava di tumore al colon. Ma la laparoscopia può migliorare la prognosi in questo paziente? Cioè ha un intervento anche, non sì, dico curativo, però diciamo no, di curativo, migliorare, no, rallentare.
No, dai, non siamo disfattisti. La chirurgia, in moltissimi casi, deve essere curativa. Allora, direi il ragionamento credo che debba essere un ragionamento in sequenza. La laparoscopia consente un gesto chirurgico molto preciso e raffinato, perché magnifica la visione del campo operatorio. Il gesto chirurgico più raffinato consente di essere più precisi, di asportare un numero adeguato di linfonodi oltre al tumore e quindi indirettamente può migliorare la prognosi. Gli studi internazionali di livello 1 a cui noi facciamo riferimento, però per correttezza di informazione, ci dicono che sul colon la chirurgia laparoscopica ha degli outcome, cioè degli esiti oncologici sicuramente sovrapponibili a quelli della chirurgia tradizionale, sul retto sono migliori. Questi sono i dati internazionali fino ad oggi.
Dottor Roscio, quello che fa paura alla gente che viene operata, specialmente a un tumore all'intestino, io parlo sempre di intestino perché per i miei diverticoli ho dovuto essere tagliato anch'io, è la stomia, cioè il sacchetto. Ma
sì.
con la laparoscopia si può evitare il sacchetto, oppure il sacchetto o c'è da una parte o c'è dall'altra? Scusi il
No,
termine,
allora,
ma lo chiamano il sacchetto,
il
la stomia.
sacchetto va benissimo, il sacchetto, la stomia, il sacchetto, la deviazione, come preferite. No, diciamo che la laparoscopia non riduce quello, nel senso che la scelta di confezionare un sacchetto o una stomia è una scelta legata alla severità della malattia, della patologia e alla posizione della patologia. Quindi due fattori che non possono, su cui la laparoscopia non può influire. Esempio, chiamiamo oncologico, il tumore del retto medio e del retto basso. Noi, sia che operiamo in laparoscopia, sia che operiamo in open, confezioniamo una stomia di protezione, che vuol dire che dopo 3 mesi viene chiusa con un altro intervento chirurgico, sicuramente di portata più piccola. La laparoscopia può consentire in taluni altri casi, ovvero sia quando il sacchetto non è un'ileostomia ma una colostomia, può consentire di ricanalizzare, cioè abolire la colostomia per via laparoscopica, cioè il secondo intervento, anche quello lo puoi fare per via laparoscopica e sarà sicuramente un pochino più leggero che per via tradizionale.
C'è un'altra cosa, dimmi, te lo porto via, questo mi interessa, per dire che quando l'avete operato non mi avete lasciato una cicatrice. Ma è possibile?
Perché lei Rusconi cicatrizza bene, è solo per quello.
No, veramente, non lo
No.
segno.
Beh, sicuramente andando a fare dei tagli di massimo 1 centimetro, questi cicatrizzano molto bene, se non ci sono segni è per questo. Il vecchio taglione sulla pancia effettivamente lasciava delle cicatrici un po' più antiestetiche, diciamo.
Vini, abbiamo un minuto, eh?
Dottore, lei è cresciuto con la laparoscopia, va bene? Ma alla mattina o quando prepara un intervento, qual è il motivo principale che fa scegliere questo intervento e non un intervento open a cielo aperto? Cioè, tutti gli interventi sono in laparoscopia?
Allora, non tutti gli interventi sono in laparoscopia per diversi motivi, ma una percentuale superiore ai 3/4 sono sicuramente in laparoscopia. E la scelta è perché ci sono, da una parte, delle evidenze scientifiche e dall'altra un'esperienza che suggerisce di utilizzare questo tipo di chirurgia. Se non ci si credesse, chiaramente non lo faremmo. Ci crediamo finché non ci saranno, come dire, delle ulteriori evoluzioni, perché poi bisognerà evolvere, si evolverà sempre di più, faremo questo.
Dottor Roscio, noi la ringraziamo.
Grazie
Si poteva
a voi.
parlare ancora un bel po' di minuti, ma di là c'è Vladimir che ci blocca. Quindi, dottor Roscio, il ringraziamento è sicuro, cosa possiamo fare? È stato stupendo, ha chiarito molte cose.
È
Scusi,
stato molto
scusi,
preciso, molto bravo e
Vladimir.
preciso. Grazie.
Grazie a voi, è stato
No,
un
grazie,
piacere.
Vladimir, dottor Roscio, alla prossima.
Grazie.
Arrivederci.